Io sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose. Però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Mi minore vi dà il benvenuto al primo episodio di Pippo. Il grande problema di Sanremo, o meglio dei telespettatori di Sanremo, è che Sanremo non è più quello di una volta. Cioè, Sanremo non è quello che faceva Pippo Baudo. Non è più una messa cantata, non è più quella roba iper tradizionalista, non è più nemmeno, per assurdo, quello della famiglia Anania, quello dei 12-15 figli sul palco di Carlo Conti. È diventato un grande evento, molto più contemporaneo. Credo che sia un grande errore collocarlo in quella roba di, appunto, messa cantata, di evento generazionale per i vecchi, che era fino a poco tempo fa. E non dobbiamo farlo nemmeno noi che lo guardiamo, come non devono farlo quelli che costruiscono lo spettacolo, che costruiscono il Festival di Sanremo. Quindi, alla luce di questo, ma perché noi vogliamo ancora il Sanremo vecchio, o almeno è quello che molti pretendono dal Festival di Sanremo, dopo che abbiamo passato decenni a dire che doveva essere svecchiato? Non possiamo di certo prendere il Festival di Sanremo e portarlo nel 3000 e farne l'Eurovision italiano. Lo faremo, non accadrà adesso, deve avvenire per gradi. Si fanno alcuni passi in avanti, alcuni passi indietro. C'è una scenografia classicheggiante, per quanto spesso non valorizzi le performance. C'è una regia che adesso è tornata un po' all'indietro, ma di poco, quando c'era il Q-Pilot qualche anno fa che faceva delle magie con Duccio Forzano negli anni di Baglioni. La durata è eterna, però sta tornando indietro, nel senso che si sta avvicinando. Stanotte abbiamo finito a 1:10, incredibile, a 00:05, 00:30 erano finiti i cantanti, hanno dovuto montare la panna per un'oretta. E il cast musicale, per quanto ci siano i grandi vecchi, è una roba del 3000 che noi non ci saremmo mai aspettati fino a qualche anno fa. E poi vabbè, forse qualche roba di tematica, di codici narrativi legati all'ironia su alcuni temi, su alcune situazioni, che le persone che hanno passato anni e anni a guardare stand-up comedy, late show americani, anche se amano i comici ospiti per affetto, non ci si ritrovano più. Noi siamo in questa terra di mezzo, Sanremo in questa terra di mezzo, esattamente tra vecchio e nuovo, e dobbiamo imparare. Non possiamo pretendere dal Festival di Sanremo i grandi artisti, perché i grandi artisti sono molti di quelli che erano sul palco, e le persone che hanno guardato il Festival di Sanremo si sono chiesti chi è, e io mi sono dovuto trovare a spiegare chi è Blanco, come se, dove stato siete stati negli ultimi 2 anni, e lo sta dicendo anche una persona che non è particolarmente fan di Blanco. Il problema del Festival di Sanremo è che Sanremo non è più quello di una volta, ma è la cosa migliore degli ultimi Festival di Sanremo. Ed è di questo che parliamo in Pippo, il podcast costola di Mi Minore, queste puntate speciali di Mi Minore dedicate appunto al Festival della Canzone Italiana. In realtà sapete benissimo che Mi Minore si concentra sulle canzoni, e io delle canzoni voglio parlare, però essendo io un appassionato, anche in piccolissimo un lavoratore del mondo della televisione, ed essendo Sanremo esattamente il middleweight, la via di mezzo tra la TV e il mondo musicale, noi dobbiamo fare i conti anche con quello, perché in passato la musica veniva molto sacrificata sull'altare dell'Auditel e sull'altare della scrittura TV. In questo caso c'è stata la cosiddetta apertura veloce, cioè sigla, stacchetto, Amadeus sul palco, Amadeus dice 4 parole in croce, subito primo cantante, nel blocco che secondo l'Auditel sarebbe quello di anteprima, teoricamente. Cosa già avvenuta in passato, è avvenuta con Carlo Conti, con qualcun altro, che non mi ricordo, Bonolis nel 2009, fece questa cosa, è salito sul palco e subito cantò la prima cantante, che era Dolcenera, con Il mio amore unico. Io ho dei neuroni bruciati per sta roba. È un modo per non far dire ai giornalisti che il primo cantante ha cantato dopo 2 ore e mezza, cosa che accadeva molto spesso in alcuni anni del Festival di Sanremo. E il primo cantante a salire sul palco pochissimo dopo l'inizio dello show è stato il nostro Laurone, Achille Lauro, con Domenica, una canzone in cui il rocker, quello maledetto che abbiamo conosciuto in Rolls Royce, si è redento, torna torna in chiesa, la metafora è quella, e va a lavarsi di tutti i suoi peccati. La scena del battesimo è una cosa scenica che lascia il tempo che trova, è una cosa a cui ormai purtroppo siamo abituati da parte di Achille Lauro, però era simbolicamente coerente col resto del pezzo. Tra l'altro era anche un omaggio alla mamma che proprio ieri compiva gli anni. Sul palco con Lauro c'è l'Harlem Gospel Choir, che proprio per evitare problemi di pronuncia da parte mia nel disco non c'è, e il pezzo in versione studio perde un elemento narrativo, ovvero se siamo in chiesa e c'è tutta la parte armonica e arrangiativa che ci ricorda Rolls Royce, perdiamo uno degli elementi che fanno la scenografia della chiesa, ovvero il coro gospel. È una Rolls Royce rimaneggiata, ma penso che l'intenzione fosse proprio quella di tornare a quella roba lì. È partito da Alieno Rock and Roll, è passato per performance artistica con la settimana di Me ne frego a Sanremo, poi è diventato superstar internazionale in teoria l'anno scorso come super ospite, e adesso sta tornando a fare soltanto il cantante. Poi c'è stato Human, che viene dai giovani, che per quanto bravo, interessante, Soul, la canzone regge, era una performance tanto emotiva quanto debole. Era un po' la quota sbadiglio, non mi ha fatto venire voglia di sentire la versione da studio, l'ho fatto comunque, la canzone regge, è bella, però purtroppo mancava ancora di qualcosa, spero ovviamente di ricredermi. Dopo c'è stata Noemi, che era indecisa se portare una ballad o un uptempo, e le ha portate tutte e due per mettere d'accordo le sue due anime. Ha degli accordi bellissimi, dal punto di vista armonico ti spiazza ogni due secondi, e anche il fatto che parta come una ballata e poi, appunto, come dicevo un secondo fa, nel ritornello esploda per essere, sto per dire una frase da giornalista che sta in sala stampa, una delle più programmate nelle radio. Dopo c'è stato il turno di Giannone Morandi, Gianluigi. Gianluigi sembrava terrorizzato, probabilmente era terrorizzato, chissà quanto gli sudavano le mani. Con quanto gli sudavano le mani abbiamo risolto il problema della siccità in mezzo mondo, qualcuno però deve convincerlo a mettere le ear monitor. Nonostante questo ha una intonazione da laser, è proprio un fuoriclasse. La canzone è un po' alla Tom Jones, con la produzione di Musti che dirige anche l'orchestra, incredibilmente funziona, manco a dirlo, però qui la composizione della canzone di Jovanotti ha imparato un po' degli errori dell'Allegria, che era il singolo precedente, ovvero le note sono molto più lunghe, gli spazi sono molto più ampi, effettivamente c'è una melodia molto più ampia. Dei 30 minuti di Fiorello ne parliamo tra poco, e poi passiamo alla rappresentante di lista con Ciao Ciao. Mi ha fatto molto arrabbiare vedere come, almeno nella mia bolla di gruppi WhatsApp, nessuno abbia capito il testo. Il testo di Ciao Ciao è nella grande tradizione delle canzoni tristi, ma che non lo sembrano. Stiamo morendo tutti, è la fine del mondo e dobbiamo danzare per salutare la vita, il pianeta, le persone che amiamo, mentre il mondo cade a pezzi, direbbe il sommo poeta. Questa cosa mi ha fatto arrabbiare, nessuno l'ha capito, sembrava una canzone allegra e basta, invece c'è tanta profondità in questo testo. Teoricamente sarebbero perfetti per lo Eurovision Song Contest, non ci andranno a meno che non ci siano miracoli, oppure la presenza di un grande vecchio al primo posto, che poi potrebbe abdicare il posto dello Eurovision al secondo classificato, come accadde nel 2016 con Francesca Michelin e gli Stadio. Nella versione di studio perde un po' di violinismo, ma forse perché io sono innamorato dell'orchestra del Parco dell'Ariston, che comunque ieri ci ha dato delle soddisfazioni. A margine, voglio dire, se non avete sentito bene, forse c'era qualche piccolo problema di audio, come tutti gli anni, ma io sentivo benissimo in Dolby. Forse dovete cambiare il televisore, la butto lì, forse. Quello che si è sentito benissimo, cioè uno di quelli che mi ha sorpreso la bellezza del suono, era Michele Bravi. Michele Bravi nella performance di ieri con Inverno dei Fiori ci ha insegnato la dinamica, perché è una canzone che cresce tantissimo, ma rimane molto sussurrata, ed è una cosa nello stile di Bravi. La rinascita per tutta la vita, che si è messa di mezzo tra il precedente Festival di Sanremo e questo di Michele Bravi, una produzione spaziale che reinventa una cosa che già avevamo visto con Il Diario degli Errori e con molta della produzione che c'è stata di mezzo nella discografia di Michele Bravi. Questa nuova ballata fatta di strumenti molto classici, come questi archi che il produttore di Michele chiama alla Pocahontas, con questi riccioli e questi glissati, ma con dei suoni concreti, silenzi improvvisi, veri e propri rumori, dei glitch. Gli archi anche questa volta hanno fatto un lavoro spettacolare. Potrebbe essere stata la quota sbadiglio per qualcuno, ma per qualcuno che stava guardando la TV distrattamente e non stava prestando attenzione al testo. Forse un po' meno forte del diario degli errori, ma sti cazzi. Cioè, al grido di un capitano, c'è solo un capitano, andiamo da Massimo Ranieri, che, e lo dico da cultore della discografia di Ranieri, ha una delle canzoni migliori della sua carriera recente. Lui negli ultimi 20 anni avrà pubblicato al massimo una decina scarsa di canzoni nuove, perché si è dedicato alla rilettura in chiavi sempre diverse del repertorio della canzone classica napoletana, e ha pubblicato poco di inedito. Questa però, tra le poche canzoni inedite, è chiaramente la migliore. È scritta da Fabio Ilacqua, che è un grande autore, è uno che ha già in palmarès 2 vittorie di Festival di Sanremo, una nei giovani e una nei big, con Amen e Occidentali Scarma, sempre con Francesco Gabbani, e scrive anche per Marco Mengoni, per molti altri. È un autore molto contemporaneo nella scelta dei termini, nella scelta delle parole per raccontare una storia, e qui la storia è raccontata in maniera impeccabile dallo storytelling teatrale, proprio dell'interpretazione, della capacità interpretativa di Massimo Ranieri, che non ha cantato benissimo per qualche acciacchino vocale, per qualche problema di ascolti, però ricordiamoci che Massimo Ranieri ha sbagliato 2 performance anche nell'88 con Perdere l'amore, ha sbagliato la prima e l'ultima, e comunque Perdere l'amore ha vinto il Festival di Sanremo. Ora, non dico che tifo, penso che quel tipo di performance regge anche a qualche sbavatura vocale, però sono convinto che Ranieri nei prossimi giorni si riprenderà anche vocalmente e farà delle performance ancora più memorabili. Tra l'altro vi ricordo che c'è una puntata di Mi Minore, che è una delle mie preferite, dedicata a tutta la storia incredibile che c'è dietro Perdere l'amore. Passiamo a Mahmood e Blanco, a cui non avrei dato 20 euro nonostante fossero già favoriti, per questioni mie, perché sono un po' arrivato alla saturazione del linguaggio di Mahmood, sono un po' diffidente. E quindi, nonostante apprezzassi e trovassi la qualità nelle cose di Blanco, non toccavano me, non dovevano vendere i dischi a me. Ieri mi sono trovato con i brividi mentre ascoltavo appunto la loro Brividi. Era una performance di un altro pianeta, studiata benissimo e con 2 effetti sorpresa nello stesso pezzo, ovvero uno, una ballad che forse non ci si aspettava da Mahmood e Blanco, e Blanco senza autotune. La sorpresa è stata: ah, ma allora Blanco sa cantare senza autotune. E l'effetto della voce sdoppiata, dell'harmonizer con quel trucco che ti sdoppia la voce, per dirla come un'altra somma poeta, è stato dato dalle armonizzazioni nel ritornello tra la voce di Mahmood e quella di Blanco. Mi sono sembrati sinceri, belli come il sole e molto bravi, e la canzone probabilmente è tra le papabili e probabilmente è anche una buona scelta per un futuro Eurovision Song Contest. Quest'anno ci sono 25 canzoni, questo vuol dire che ce n'è una 25esima, ce n'è una di troppo, che rende questo numero dispari. È la prima volta nella storia del Festival di Sanremo che le canzoni sono 25. Perché non dovevano essere 24? Perché ce n'è una in più. Quella in più è quella di Anna Mena. Lungi da me voler essere cattivo con un artista, però Anna Mena è un po' di anni che ricalca come copia carbone l'iconografia di Ariana Grande, però della Lidl, come quando vuoi biscotti Oreo e vai alla Lidl e ci sono i Neo. Non è esattamente la stessa cosa, cara la mia Anna Mena. La coda in alto, gli acuti cantati di profilo, gli occhi semichiusi, una certa inflessione vocale a grappolo, si dice, che se la fa Ariana Grande è un abbellimento, se la fai tu pare la cosiddetta Fronne Limone alla napoletana. La canzone magari è anche scritta con mestiere, ma è consegnata, nel senso di delivery, in una maniera fastidiosissima. E vabbè, riesce nel difficile compito di farci rimpiangere quello che per me era veramente un capolavoro, cioè Musica e il resto scompare di Elettra Lamborghini, a cui noi non abbiamo detto mai quanto era bella, però lei non ha mai smesso di sorridere. Passiamo a Rcomi, che guardate se devo ricredermi su Rcomi, perché quel disco più venduto del 2021, un artista che ha avuto una crescita incredibile in quest'anno. Quante volte ho detto la parola incredibile? Anche un MTV Unplugged, appunto dedicato a quel disco che era Taxi Driver, adesso esce Taxi Driver Plus, che sono nuove canzoni che fanno parte di quella linea narrativa, diciamo così. A me ha sempre fatto girare le palle il fatto che non chiudesse una rima nemmeno pagato. Invece mi sono ricreduto, il pezzo è una bomba, c'è una citazione di Personal Jesus nella chitarra, il basso è un po' Tainted Love, quindi va dalle parti dei Depeche Mode, è quel linguaggio che abbiamo imparato a conoscere con Achille Lauro. Lo conoscete come rapper, ve lo presentiamo come artista rock and roll, la cosa ha funzionato di nuovo. E guardate voi se devo parlare bene di Irkomi. Andiamo avanti con Dargen, viene dal 3000 per insegnarci come si fa il pop. Infatti non è la prima volta che lo vediamo a Sanremo come autore, perché l'anno scorso ha firmato, io pensavo solo una, ma ha firmato due canzoni in gara, 10 di Annalisa e l'inno nazionale Chiamami per nome di Francesca Michelin e Fedez. È un inno d'amore alla musica elettronica, c'è un filo di Battiato, la sua Dove si balla, anche qua gli archi sono splendidi e fanno il loro lavoro, anzi portano avanti la canzone nei momenti in cui non si balla ma si pensa. Il testo anche qui è stato non travisato, ma non è stato proprio considerato da molte persone. Ce l'ha un gran bel significato ritrovare all'interno del danza, della musica di intrattenimento, appunto la gioia dopo un periodo o in un momento molto complicato. È programmata dal punto di vista della melodia per fotterti la testa, c'è la parte finale col coretto, c'è il ritornello molto semplice da canticchiare, c'è il momento locura dove saluta Zio Pino e io propongo ad Argen di sostituirlo con Ciao di Chele, perché secondo me è in ascolto. Anche lui mi piacerebbe che facesse una bella figura, anche dal punto di vista proprio del risultato, dei soldoni, dei punteggi, delle classifiche. È una delle più grandi sorprese, devo ammetterlo, molto più di quello che mi aspettassi. La gara è stata Giusy Ferreri con Miele, che era un po' Gran Solelli in Nettare degli Dei, non so se ve la ricordate, però almeno Giusy Ferreri ha avuto il coraggio di portare una proposta completamente diversa da tutte le altre cose che ha portato al Festival di Sanremo, un anno col brano rock, un anno con la ballata intensa, adesso con una canzone molto, come dire, molto ariosa, tra l'altro molto diversa dalle sue proposte estive, perché era un attimo che ci trovavamo Giusy Ferreri con una canzone che partiva da Mo e ci martellava le palle fino ad agosto, e invece l'ottima Giusy ha fatto un lavoro diverso. Non è tra le mie preferite in assoluto di quest'anno, però comunque ha fatto una bella figura. Il bello di quest'anno e del Sanremo che è cambiato è che anche le canzoni brutte non sono brutte e inascoltabili, a parte Aiello l'anno scorso, ma hanno comunque un perché, hanno una scrittura che regge. Ci sono stati anni di Baudo, anni di Conti, in cui c'erano delle canzoni realmente inascoltabili o realmente completamente inutili e ignorabili, trascurabili. Pippo Baudo diceva, tra l'altro Pippo Baudo, che è uno dei motivi per cui questo podcast ovviamente si chiama Pippo col punto esclamativo, diceva che nella lista dei cantanti ci doveva essere una quota di quelli che tanto vabbè li eliminiamo. Da quando il Festival di Sanremo è diventato un Festival di Sanremo della modernità e della contemporaneità, questa quota è un po' limitata. Volendo toccare gli altri argomenti, un po' di contorno alla musica, una volta che vi ho già raccontato quello che ho percepito dalle canzoni in gara, c'è Fiorello che se facesse la metà di quello che fa basterebbe, però lui vuole fare tutto e un po' esagera. 30 minuti dedicati non a un ospitone, ma a quello che dovrebbe essere il co-conduttore, per fare non una, non due, ma tre gag, quando la gag singola basta e avanza. Mi sembra un po' troppo, ci sono degli speciali di stand-up comedy che sono lunghi mezz'ora. Dedicare un frammento di scaletta così ampio a Fiorello, capisco che siamo su Rai 1, però invece sugli ospiti cosa vogliamo dire ai Maneskin? Perché i Maneskin, o come io amo dire, venendo preso in giro da tutti, i Maneskin, ci hanno spiegato, ci hanno fatto vedere perché sono diventati la band più importante del mondo in questo momento, ovvero suonano come dei dannati, benissimo. C'hanno i pezzi, non avevano la sequenza in base, non che sia un dramma, però vedere quattro ragazzi così piccoli che suonano da Dio senza sequenza, con un arrangiamento orchestrale, quello di ieri di Zitti e Buoni, che era qualcosa di spettacolare, una scrittura di Enrico Melozzi, che sarebbe veramente da prendere i Maneskin, buttarli in un teatro con un'orchestra e fargli registrare un MTV Unplugged. MTV Italia, MTV America, che gli commenti tutte le foto ai Maneskin, sta canzone ven a te, fate fare l'MTV Unplugged ai Maneskin. Ieri c'era una leggerissima riscrittura di una parte che semplicemente forse si sentiva molto meglio quest'anno rispetto all'anno scorso, l'assolo di Vittoria di Zitti e Buoni che era ricalcato, decorato da questi violini. Veramente bellissimo. La performance di Coraline è stata anche dimostrazione dell'apporto emotivo che si può dare al rock, perché forse in decenni in cui ci siamo dimenticati del rock, non tanto io quanto il pubblico del Festival di Sanremo, il rock può far come la stand-up comedy, che può far ridere ma anche riflettere, invece il rock può far esplodere un teatro, come è successo giustamente ieri, ma anche far commuovere e anche far commuovere chi è sul palco, come è accaduto ieri con Damiano. Coronamento di quest'anno, a parte che era la cosa più giusta per Amadeus, per il festival, per la Rai e per tutto il percorso che hanno fatto questi ragazzi. E poi con La Pesce di Martino sulla Nave, che ci hanno ricordato perché stiamo in fissa con Musica Leggerissima, perché è una canzone perfetta, è una bop, è elettronicamente creata, appunto, per rimanerci nelle orecchie. Credo di aver detto tutto quello che dovevo dirvi. Volevo soltanto dare la notizia, che forse avete letto, intraletto, che siamo arrivati a 55 persone, 55 squadre nella Lega di Fanta Sanremo di Mi Minore. Non c'è più tempo per iscriversi, però avendo superato i 50 avevo promesso un premio, c'è un buono di Amazon da 11 euro per i vincitori della Lega. Il vostro qui presente si trova all'11esimo posto con la Danny Losito Records, primo posto per la Lega San Baudo, secondo posto per Squadra Sfigata, terzo posto per Le Brutte Intenzioni. Per questa puntata di Pippo, la prima, che spero sia andata bene perché io sto improvvisando totalmente, è un'idea che ho avuto l'altro ieri e adesso l'ho fatta, spero che vi sia piaciuta. Noi ci risentiamo forse domani con la seconda puntata di Pippo. Chiocciolina Mimminore tratto basso su Instagram, t.me/mimminorepod è il canale Telegram di questo podcast, e c'è anche il nuovo profilo Twitter, chiocciolina Mimminore tratto basso, quindi se andate a seguire anche sul Twitter troverete lì altre cose, altri contenuti relativi a questo Festival di Sanremo. Prima serata ce la siamo levata dalle palle, è il momento della seconda. Vi auguro una buona seconda serata. Io ero MM e ci sentiamo domani per la seconda puntata di Pippo.